Buonasera e bentornati alla Crypto Week numero 63 del 22 di aprile. Anche questa è in trasferta, ma cerchiamo di fare di tutto per non lasciarvi mai senza l'aggiornamento settimanale. Di cosa parliamo questa settimana? Beh, parliamo di finanza tradizionale, tanto per cambiare. Goldman Sachs, o meglio l'amministratore di Goldman Sachs, ha incontrato l'amministratore di FTX, Bankman-Fried. E questo perché è rilevante? Beh, perché insomma è un incontro al vertice proprio tra la finanza tradizionale rappresentata da Goldman Sachs e la finanza nuova rappresentata da FTX. Vedremo di che cosa si sono parlati nelle prossime settimane, insomma, sicuramente discutono di possibili sinergie. La finanza tradizionale è rappresentata anche da Morgan Stanley, che questa settimana sorprende tutti e promuove l'idea di Bitcoin utilizzabile proprio come valuta di scambio. A fronte delle ultime notizie sull'Lightning Network, vi ricorderete dell'annuncio di Jack Mallers a Miami sull'accettazione di Bitcoin in tanti point of sale di negozi retail statunitensi, bene, Morgan Stanley commenta che vede una crescita, una possibile maggiore diffusione di Bitcoin come mezzo di pagamento. Noi da sempre siamo stati scettici su questo aspetto, il sottoscritto lo ripete, resta fermo in questa opinione, ma ben lieti se dovessimo essere smentiti in futuro. La finanza tradizionale morde qualche volta quella nuova, in questo caso parliamo della banca digitale Anchorage Digital Bank, diventata banca appunto pochi mesi fa, meno di un anno fa. O forse no, scusate, poco più di un anno fa, nel gennaio 2021, si è presa intanto dei rimbrotti, delle osservazioni significative, delle issue consent, come si chiamano in gergo, da parte dell'Office of the Comptroller of the Currency, che è quell'ufficio del Dipartimento del Tesoro che controlla le banche americane. Che cosa viene rimproverata Anchorage Digital Bank? Beh, insomma, di fare una anti-money laundering poco efficace. Dovrà evidentemente prenderne atto e migliorare le sue prassi. Le banche tradizionali, però, in realtà, se Anchorage è un esempio di una banca digitale nuova che entra nell'ambito delle banche tradizionali, in Germania vediamo Commerzbank applicare per avere la licenza cripto di BaFin, del regolatore tedesco, licenza necessaria per fare da crypto custodian. E qui, insomma, invece una banca tradizionale che entra in ambito cripto e ne potete leggere anche su Cointelegraph. Banche nuove, di nuovo più simili a Anchorage che non a Commerzbank, vedono per esempio Silvergate. Silvergate ha raddoppiato i risultati operativi a 24 milioni di dollari nel primo quarter del 2022. Sicuramente un ruolo importante lo ha avuto anche il cosiddetto Lombard Loan che hanno fatto per MicroStrategy. Forse vi ricorderete, ne avevamo parlato. MicroStrategy ha firmato più di 850 milioni di dollari per avere a garanzia di un prestito di 200 milioni di dollari utilizzati per comprare altri Bitcoin in una strategia bullish su Bitcoin di MicroStrategy che non accenna a fermarsi. E, peraltro, l'amministratore delegato di Silvergate annuncia proprio che il Bitcoin Lending Program, quindi quello che con MicroStrategy ha visto il suo abbrivio, il suo inizio fenomenale, conta di crescere e di espandersi. Vedremo, chissà mai che anche CheckSig non possa, magari in Europa, in Italia, dare le stesse facility tra qualche mese o qualche settimana. I regolatori ovviamente monitorano attentamente queste banche, questo mondo dei digital asset, tanto che la Financial Conduct Authority, FCA, in Inghilterra, scusate, ha appena proprio scelto un responsabile che dovrebbe regolare e condurre tutti gli sforzi regolamentari nell'ambito di digital asset. Anche in Russia, vi abbiamo dato aggiornamenti diversi nelle ultime settimane quanto alle diverse altalenanti opinioni rispetto ai crypto asset. Bene, Elvira Nabiullina, la ex protégée di Vladimir Putin, che ha avuto qualche tensione le ultime settimane per la sua posizione sulle sanzioni, appunto, combinate dai paesi occidentali alla Russia per la guerra russo-ucraina, la Nabiullina non ha fatto mancare le critiche a Putin, che queste sanzioni sono pericolosissime per la tenuta dell'economia russa, per questa sembrava essere stata un po' silenziata, messa da parte, ma è tornata alla ribalta e fra le altre cose, appunto, dichiara la necessità di facilitare i progetti in ambito di digital asset. Pensate, proprio lei che se n'era dichiarata fortemente contraria qualche mese fa. Chissà che cosa succede dal Cremlino, da quelle parti e a Mosca in generale. Difficile comprendere questi cambi di linea continui. E negli Stati Uniti invece aumenta l'ottimismo per un ETF su Bitcoin spot, non su Bitcoin futures, a valle, ve lo avevamo già accennato settimana scorsa, dell'approvazione del nuovo fondo, del nuovo basato sul futures di Teucrium, perché roba da legali, roba da super tecnici, l'approvazione è stata fatta alla luce di una norma che sembra spianare la strada proprio a un ETF su uno spot Bitcoin. Tant'è che anche CNBC, rilanciando un'opinione per carità partigiana, quella dell'amministratore delegato di Grayscale, che ricordate aveva minacciato qualche settimana fa la Securities Exchange Commission di portarla in tribunale di fronte ai giudici se non avesse concesso l'approvazione di un ETF su uno spot Bitcoin, bene, quello stesso amministratore delegato dice: non è questione di quando, è solo questione di quando, non di se un ETF spot Bitcoin verrà approvato. Vediamo, tifiamo tutti perché sicuramente sarà un'altra grande possibilità di veicolare liquidità dal mercato verso Bitcoin e quindi di favorirne la crescita dei prezzi. Non tutti i regolatori sono simpatici o positivi. Prendiamo per esempio questa settimana in analisi proprio il Fondo Monetario Internazionale. Non tanto e non solo per quello che riguarda il braccio di ferro con El Salvador, che vi ricordate voleva emettere un Bitcoin bond. Il Fondo Monetario Internazionale ha chiarito più volte la sua negatività, la sua opinione contraria a questa decisione. El Salvador aveva annunciato di fregarsene. Nonostante questo, in realtà non ha dato seguito, ha rimandato l'emissione del bond e quindi per questo vedremo come andrà a finire. Nel frattempo, il Fondo Monetario Internazionale richiama esplicitamente la necessità di uno sforzo coordinato fra tutti i regolatori internazionali per stabilire delle pratiche di capital control in ambito cripto. Oddio, non è che ci sembra che oggi l'ambiente sia così drammaticamente deregolamentato, ma evidentemente il Fondo Monetario Internazionale vuole in qualche maniera stringere i bulloni. Potete leggerne anche su CoinDesk, ma fatevi un favore, leggete questo thread estremamente interessante di Sam Callahan, che avendo letto da dietro le quinte, perché è un ex collaboratore del Fondo Monetario Internazionale, in questi anni tutto quanto il fondo, l'IMF, ha prodotto in ambito cripto e Bitcoin, seleziona 10 testi che fanno vedere sostanzialmente la posizione assolutamente contraria e anche faziosa in alcuni casi del Fondo Monetario Internazionale contro Bitcoin e le cripto, ma in particolare contro Bitcoin, contro la sua proof of work, contro il fatto che sia genuinamente decentralizzato, mentre è più possibilista su tutto il resto, tutto ciò che quelli come noi ritengono molto meno serio, perché evidentemente è più centralizzato, più facilmente controllabile, bla 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 bla. Il tema della proof of work, proof of stake sarà evidentemente da monitorare con attenzione nelle prossime settimane, perché è una frontiera di guerra culturale, come vedete, sia in Europa, chi ci segue lo sa che nelle scorse settimane il dibattito è stato acceso, ma questa settimana anche negli Stati Uniti. La Camera degli Stati Uniti, diversi parlamentari statunitensi hanno richiesto proprio un'analisi sul mining in ambito cripto come minaccia alla sostenibilità ambientale. Non è questo il momento di ripercorrere tutti gli argomenti che in queste settimane, in questi mesi abbiamo più volte ripetuto, diciamone uno solo su tutti: il mining consuma meno dello 0,05% di tutta l'energia elettrica mondiale, quindi è assolutamente insignificante a livello globale. Consuma un 21esimo di quanto consumiamo con i sistemi di condizionamento dell'aria a livello globale, quindi va bene, un consumo rilevante, ma non gigantesco. Tant'è, bisognerà fare i conti con questa questione della sostenibilità ambientale. I regolatori nel frattempo si fanno anche guerra a vicenda. Abbiamo detto della governatrice della Banca Centrale Russa, abbiamo detto del Ministero del Tesoro statunitense, dell'ufficio appunto che controlla le banche. In questo caso è in realtà il Tesoro statunitense che chiarisce che le sanzioni russe riguardano anche i crypto miner e in particolare appunto l'ufficio del controllo degli asset all'estero ha aggiunto il miner Bitrever, il minatore Bitrever, alla lista e le sue 10 società controllate alla lista, alla blacklist degli attori con cui non operare. Ovviamente l'amministratore delegato di Bitrever si è ribellato sostenendo che la società è la capogruppo della società è in Svizzera, ma questo non è per ora bastato. Gli Stati Uniti sono decisi anche a fare guerra quando si tratta di attori economicamente rilevanti in Russia, anche ai minatori. Leggetene se volete anche su CNBC. Settimana interessante per gli aumenti di capitale, in particolare guidata dai rumors rilanciati su Bloomberg e ripresi anche da Coindesk di blockchain.com, uno dei siti più vecchi in ambito Bitcoin, per carità non uno dei più prestigiosi, non uno dei più sicuri, ma anch'io i miei primi Bitcoin ricordo nel 2014 di averli detenuti tramite blockchain.com, povero me, non capivo veramente niente all'epoca. Bene, blockchain.com sta valutando un IPO, cioè un'offerta pubblico di acquisto quest'anno, e si parla di una valutazione di 14 miliardi. E allora questa è l'occasione per rilanciare la newsletter FRNT, che è una delle newsletter a cui noi siamo più legati. Se non la seguite, vi suggerisco veramente di iscrivervi. Ha dei commenti sempre estremamente pertinenti, puntuali, una copertura delle news che fa concorrenza alla Crypto Week di CheckSig, del sottoscritto, ma vi dico appunto, nella sua news del 18 aprile, ad esempio, fa un panorama in cui fa vedere come negli ultimi 4 anni ci siano un numero di aziende cripto che hanno superato Bitcoin in termini di performance, perché se Bitcoin negli ultimi 4 anni è cresciuto del 250%, invece ci sono aziende che sono cresciute molto di più, anche del 500%, in particolare cita FTX, poi cita Fireblocks e poi cita Galaxy Digital. Non cita perché siamo piccolini, noi di CheckSig, ma anche CheckSig ha fatto un 4 per, cioè un aumento del 500% in 2 anni, quindi battendo Bitcoin. Wow. Beh, ovviamente siamo tutte aziende al traino del fenomeno Bitcoin, quindi d'altronde è indubbio che l'industria dei servizi finanziari potrà avere una crescita forse anche più veloce, la sta avendo, rispetto a Bitcoin, perché deve recuperare del terreno perduto. Coinbase, che è, ricordiamo, tra l'unica borsa dollaro Bitcoin a essere veramente quotata al Nasdaq, e quindi per questo sicuramente una posizione di rilevanza, si potrebbe quasi dire la prima borsa al mondo dollaro Bitcoin, perché le altre, insomma, che la superano per volumi di scambio, hanno delle ombre di tipo operativo. Ma dicevo, lancia questa settimana, anzi lo leggiamo proprio su The Block Crypto, lancia questa settimana il suo marketplace dedicato agli NFT. Come sempre, nei link che mettiamo nella pagina dedicata alla Crypto Week sul sito di CheckSig, sul sito del Digital Gold Institute, vi linkiamo proprio nft.coinbase.com, che è il sito, la pagina dedicata al marketplace degli NFT, che dovrebbe nascere, che quindi farà concorrenza a OpenSea. Nel mondo degli NFT e della gamification in generale, Axie Infinity, bucata per diverse decine, anzi per centinaia di milioni, 160 o 300, adesso non ricordo bene, milioni di dollari, qualche settimana fa, ha raccolto questa settimana 152 milioni di dollari a una valutazione di 3 miliardi per i suoi play to earn NFT game. Insomma, una grande passione questa per gli NFT e questa per i videogame, che quando giochi guadagni qualche token, che vedremo se decollerà o se si sgonfia prima ancora di decollare. Rimanendo sempre in ambito NFT, Louis Vuitton ha lanciato i suoi NFT. Che cosa vogliono dire? Boh, non si sa. A cosa servono? Boh, non si sa. Però il mondo del lusso, si sa, flirta con un certo marketing, e quindi, secondo Vogue Business, ci sarebbero degli NFT di Louis Vuitton. Ve la dico qui e non la nego, vediamo in futuro. Secondo me questi NFT non esistono neanche, saranno probabilmente e semplicemente una press release a cui non verrà dato seguito, ma vedremo. Nel frattempo, se voi aveste in mente di investire in NFT, fate molta, ma molta, ma molta attenzione. Perché se vi ricordate l'acquisto su OpenSea dell'NFT con cui Jack Dorsey metteva all'asta il suo primo tweet del 21 marzo del 2006, messo all'asta e comprato da Sina e Stavi per non ricordo neanche quanti milioni di dollari. Il buon Sina lo mette all'asta questa settimana sperando di raccogliere almeno 50 milioni di dollari e impegnandosi a donare il 50% di quanto raccoglie, e invece il Pirlotto quanto ha raccolto? Provate a indovinare, 280 dollari. Quindi aveva comprato un NFT sostanzialmente per 3 milioni di dollari l'anno scorso, sperava di venderlo per 50 milioni di dollari quest'anno, ci ha ricavato neanche 300 dollari. E certo, gli NFT, come abbiamo spiegato tantissime volte, sono marketing, non hanno un valore, soprattutto non hanno un vero valore di resale. Chi lo compra lo può comprare a prezzi altissimi in una logica di mecenatismo digitale, ma quando tenta di rivenderlo non funziona niente. E anzi, quando li vedete scambiati a prezzi significativi con tanta liquidità, ve lo spiega Chainalysis, si tratta di wash trading, cioè compravendite fittizie fatte da attori che sembrano essere distinti, ma che in realtà sono riconducibili a un'unica organizzazione. E sì, io credo in NFT, mio cugino se lo compra, mio nipote lo ricompra, mio nonno se lo ricompra, e alla fine me lo ricompro io. Facciamo vedere che gira a delle quotazioni altissime, e così qualche ganzo poi dopo se lo compra per davvero, qualche NFT della mia serie. In realtà il volume di scambi reali è assolutamente insignificante. Ma ve l'abbiamo detto, è un anno che lo raccontiamo, noi ci mettiamo pazientemente in riva al fiume e aspettiamo che passi il cadavere del nostro nemico, in questo caso gli NFT, ancora 12, 18, 24 mesi al massimo, e anche questa bufala si sarà sgonfiata. Una bufala invece che si gonfia e si gonfia e si gonfia sono quelle degli stablecoin algoritmici. Per carità, chi segue gli articoli scientifici del sottoscritto sa che io sono un sostenitore di stablecoin algoritmici con riserve in Bitcoin, ma questo non mi rende un sostenitore del sistema Terra Luna con il suo marketing più o meno fraudolento, tantomeno di quest'altro ciarlatano, Justin Sun, che appunto per mimare, copiare il successo di Terra Luna, lancia un altro stablecoin, USDD, su Tron, e anche lì annuncia che avrà 10 miliardi di dollari di cripto come collaterale. Ben venga, tutti quelli che comprano Bitcoin ci fanno piacere, perché sostengono i corsi del prezzo Bitcoin, sono esperimenti, non sono ancora maturi, ma la strada verso la maturità forse è anche o inevitabilmente costellata di questi esperimenti un po' ridicoli. Nel frattempo, se la ridacchia Paolo Arduino, Chief Technology Officer di Tether, il quale, commentando sul successo appunto dello stablecoin di Terra Luna, dice: beh, finché sono 10 miliardi di dollari ci si diverte, è tutto giocoso. I problemi arrivano quando si arriva a 100 miliardi di dollari, citando appunto il livello a cui è Tether oggi e a cui in realtà sta arrivando anche lo stablecoin di Circle. Che cosa intende dire? Realmente Arduino non è dato di sapere, sicuramente però un pochettino sente non solo la concorrenza di Circle, ma adesso anche la concorrenza di questi meno strutturati come Terra Luna piuttosto che Tron. Quando si tratta di stablecoin, la notizia della settimana è quella del protocollo Beanstalk, che ha perso 182 milioni di dollari basato su Ethereum. Ogni settimana ce n'è una. La notizia questa volta è talmente interessante che la commenta anche Polvinia sul Wall Street Journal, dicendo di quanto si perde in ambito cripto sugli attacchi degli hacker. In realtà, intendiamoci, poi dopo questi hacker non è che diventino ricchi, perché con la tracciabilità che c'è sulla blockchain, in realtà molte di queste frodi vengono poi, come dire, gli autori di questi attacchi vengono poi arrestati. Vediamo appunto quelli che hanno rubato 70 milioni di dollari a Bitfinex nel 2016, arrestati qualche mese fa, o anche notizia di questa settimana, quando Binance, usando appunto da un lato Chainalysis e dall'altro Refinitiv, ha recuperato, avrebbe recuperato 6 milioni di dollari del furto fatto appunto a Axie qualche settimana fa. Valute invece che non sono trasparenti, beh, vedono in prima linea Monero. Monero è una valuta strana, da sempre abbiamo saputo, tutti sanno che non è sostenibile nel tempo, però dà una grandissima anonimato e quindi usato efficacemente come lavatrice del denaro sporco, ha un ruolo solo strumentale su questo, ha tenuto per un po' di tempo una atteggiamento più o meno serio, adesso per fare la lavatrice in maniera efficace si è arreso e ha accettato la logica degli hard fork, quella per intenderci che usa Ethereum per far evolvere il suo protocollo, e quindi la comunità di Monero avrebbe, ce lo dice il Cointelegraph, raggiunto il consenso per un hard fork a luglio. Lo potete leggere anche su CoinDesk, dove insomma vedete i dettagli di questo processo. Ricordiamo che Bitcoin invece non usa hard fork, perché deve essere sempre retrocompatibile, non può rischiare di mandare fuori gioco o di far perdere valore ai Bitcoin di un qualche utente che non seguisse attivamente il mercato. D'altronde, appunto, Monero non è un esperimento che ha l'ambizione di essere vivo da qui a 30 anni, quindi probabilmente gioca bene le sue carte. Sul fronte degli dei sistemi di anonimazione, dei sistemi insomma che aumentano l'anonimato delle vostre cripto, sul fronte Ethereum è famoso il Tornado Cash, che come tutte le cose Ethereum sono centralizzate e quindi sfiorano il ridicolo. In questo caso Tornado Cash si è impegnata a rispettare le sanzioni statunitensi e quindi di bloccare gli indirizzi che venissero associati ai russi. Ma come? I mixer di anonimizzazione non servono proprio per lavare il denaro sporco? No, i mixer di anonimizzazione di Ethereum servono a qualcosa di strano. Forse, mettiamola così, solo per l'anonimato delle persone oneste. Insomma, un compromesso difficile da gestire nel tempo, un compromesso evidentemente alla mercé sicuramente del regolatore. Per intanto, vabbè, se è efficace per contrastare criminali e chi ci sta antipatico, con molto pragmatismo ben venga. Attenzione che per un oro digitale ci vuole qualcos'altro. Delle intenzioni di Tornado Cash ne potete leggere sulla stampa specializzata, ma ne annunciano anche, magari volete leggerlo, anche proprio tramite Twitter. Visto che ci siamo a Ethereum, diamo una notizia che abbiamo trovato particolarmente sconcertante, l'abbiamo letta prima su Cointelegraph. La Ethereum Foundation, che ha circa $1.6 miliardi, quindi quando vi chiedete perché Ethereum ha una buona reputazione, Bitcoin no, perché c'è una foundation che ha tanti, tanti soldi da spendere, non soltanto per far lavorare dei developer piuttosto tecnicamente poco affidabili, ma anche per comprare campagne di marketing, per pagare i giornalisti e buona stampa. Solo che mentre questi crypto asset erano tutti in Ethereum e quindi insomma erano tutti crypto, adesso il 20% del patrimonio è stato diversificato ed è in fiat money, cioè non in crypto. È interessante, leggetelo anche su CoinDesk, dice diversifichiamo i non crypto investimenti per poter reggere un qualche crypto winter. Insomma, alla fine non ci credono neanche loro troppo e vabbè, quello che è. Se nel frattempo volete prepararvi per quella che vi abbiamo detto, sarà senza dubbio la frontiera culturale di discussione delle prossime settimane, quella contro la proof of work di Bitcoin che inquina, a favore della proof of stake di Ethereum, tanto bella, che rispetta l'ambiente, che è sostenibile, ma che è straordinariamente insicura, che è problematica, che non è detto che funzioni. Andatevi a vedere questo bel video interessante di 25 minuti di Yang Fi sul confronto tra Proof of Work e Proof of Stake. È a tratti magari un po' fazioso, ma mette in fila tanti degli elementi che realmente fanno sì che il giudizio di tutti i tecnici maturi è che la Proof of Work è un esperimento azzardatissimo che non è detto che funzioni, mentre la Proof of Stake, scusate, il contrario, la Proof of Stake è un esperimento azzardatissimo che non è detto che funzioni, mentre la Proof of Work è sicuramente la modalità più resiliente di tenere un protocollo decentralizzato. Bitcoin Optech newsletter numero 196 ci segnala un interessante scambio sulla mailing list di Bitcoin su Quantum Safe Key Exchange, quindi su come si ragiona o si sta sviluppando tecniche che siano resistenti ai computer quantistici. Per carità, sono ben lungi da venire i computer quantistici, ma come già avevo detto più volte, quando ci dovessero essere delle minacce reali, scommetto che Bitcoin sarà tra i primi in pole position ad adottare quello che è in questo momento in ambito di ricerca un hot topic, un argomento interessantissimo appunto di forme di crittografia che resistano agli aspetti di quantum computing. Chiudiamo parlando anche della nostra bene amata Italia e segnalando un'iniziativa della senatrice Botto. Chi ci segue sa che la senatrice aveva proposto alla scorsa legge di bilancio un emendamento che regolamentava gli aspetti fiscali del mondo cripto. Il governo bocciò quell'emendamento votando però l'impegno a passare nel 2022 un disegno di legge organico che regolasse il settore. Bene, la senatrice Botto lo ha presentato. Disegno di legge che vede diversi ghostwriter che circolano da queste parti. Insomma, se conoscete anche un certo Francesco Avella, beh, ecco, c'è tanto del suo sale. I termini di questo disegno di legge ricalcano sostanzialmente l'emendamento che la senatrice aveva già presentato, quindi conferma che non si paga l'IVAFE. Il modello RW soltanto sopra i 15.000 euro sarebbe una cosa gradita. Chiarimento che il capital gain del 26% c'è solo sulle operazioni cripto fiat e non cripto cripto. E altre questioni piuttosto interessanti, compresa forse una possibilità di una specie di sanatoria per chi nel passato non ha fatto il modello RW ed emerga. Ma insomma, leggetevelo perché poi. Per onor di cronaca menzionato che un progetto di legge molto simile presentato da Zanichelli alla Camera dei Deputati. Ci è sembrata una prima lettura che questa proposta sia un po' più matura, se non altro per essere venuta dopo e aver accettato, aver già incorporato quanto di buono l'onorevole Zanichelli aveva proposto. Chiudiamo non solo rimandandovi alla Crypto Week di settimana prossima, ma rimandandovi a una data tentativa per il report trimestrale del Digital Gold Institute del 28 di aprile. Scusate, ma queste settimane sono state convulse. Oppure ci vediamo a Bologna per la CryptoCoin Conference. Io dovevo parlare venerdì 6 maggio, adesso pare che mi abbiano spostato il 5 maggio. Qualcuno si è anche lamentato perché aveva preso il biglietto per il 6 maggio e non per il 5 maggio. Io non governo purtroppo l'agenda dell'evento. In ogni caso sarò presente alla CryptoCoin Conference, allo stand di CheckSig, entrambe le giornate. Quindi venite, partecipate numerosi, un anno di custodia gratuita per chi appunto si apre un conto di custodia presso CheckSig durante la conferenza, e l'estrazione di due premi da 1 milione di satoshi. Sì, vi vogliamo tutti milionari per chi sarà lì in fiera. Insomma, vediamo, anche questa settimana ce l'abbiamo fatta. Ringraziamo le domande e i saluti. Vediamo Galante che dice: gentile professore, l'adozione di Bitcoin si può paragonare a quanto successo negli anni 90 con internet? Senza dubbio, è una cosa che io dico spesso, non dico sempre, ma dico molto molto spesso, che se l'internet degli anni 90 era l'internet dell'informazione, Bitcoin è l'internet del valore. E quindi, insomma, vedremo che qualcosa di questo tipo. Arriverà un momento, ci chiede Pollux Zabenelgubi, arriverà un momento in cui nei supermercati troveremo prezzi indicati in Satoshi? No, non credo, perché Bitcoin varia troppo di valore, quindi quei prezzi non sono stabili. Però si vedrà, chi sono io per dirlo, magari mi sbaglio, magari no. Nel frattempo, insomma, un'altra settimana è andata, la 63esima in cui la nostra rassegna stampa non manca un colpo. Se seguite questa rassegna stampa sui canali del Digital Gold Institute del sottoscritto, vi prego, andate a seguirla sul canale YouTube di CheckSig, o su LinkedIn di CheckSig, o sul Twitter di CheckSig, perché gli altri canali che la distribuiscono e la diffondono saranno progressivamente spenti. Comunque, quale che sia il canale su cui siete, mettete like, mettete share, condividete, e nel frattempo buona settimana a tutti, anzi, che dico? Buon weekend a tutti, anzi, che dico? Buon Bitcoin a tutti.